Terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba, introduzione di Manuela Trinci.
Angiolino ha preso un pentolo, io ho preso l'altro, il pennello e via. Siamo ritornati sull'aia di casa sua, dove Pietrino e la Geppina ci aspettavano ansiosi.
«Cominceremo dal fare il leone», ho detto.
A questo scopo avevo portato con me dalla villa Bianchino, il vecchio can barbone della zia Bettina, al quale ella è così affezionata.
Gli ho attaccato al collare una fune e l'ho legato alla stanga del carro da buoi che era sull'aia. E dato di piglio al pennellone, ho incominciato a tingerlo tutto di rosso. «Veramente?» ho detto a quei ragazzi perché avessero un'idea precisa dell'animale che volevo loro rappresentare. «Il leone è colore arancione. Ma siccome manca il giallo, noi lo faremo rosso, che in fondo viene ad essere quasi lo stesso».
In poco tempo Bianchino, interamente trasformato, non era più riconoscibile. E mentre esso si andava asciugando al sole, ho pensato a preparare un'altra belva. Poco distante da noi c'era una pecorella che pascolava. L'ho legata alla stanga del carro accanto al cane.
«Questa la trasformeremo in una bellissima tigre».
E dopo aver mescolato in una catinella un po' di tinta rossa e un po' di tinta verde, le ho dipinto sul dorso tante ciambelline in modo che pareva proprio una tigre del Bengala, come quella che avevo visto da Numa Ava. Meno che, per quanto le avessi tinto anche il muso, non aveva quell'espressione feroce che faceva una così bella impressione in quella vera. A questo punto ho sentito un grugnito e ho domandato ad Angiolino: «Che ci avete anche un maiale?» «Sì, ma è un maialino piccolo, è qui nella stalla, guardi, Sor Giannino». E ha tirato fuori infatti un porcellino grasso grasso, con la pelle color di rosa, che era una bellezza. «Che se ne potrebbe fare?» ho domandato a me stesso. E Angiolino ha esclamato: «Perché non ci fa un leofante?» E io mi sono messo a ridere.
«Vorrai dire un elefante?» gli ho risposto.
«Ma sai che un elefante è grande come tutta questa casa? E poi con che gli si potrebbe fare la proboscide?» A questa parola i figliuoli del contadino si sono messi a ridere tutti e tre e finalmente Angiolino ha domandato: «O che è la codesta cosa così buffa che ha detto lei, Sor Giannino?»
«È come un naso lungo lungo quasi quanto la stanga di questo carro e che serve all'elefante per pigliare la roba, per alzare i pesi e per annaffiare i ragazzi quando gli fanno i dispetti». Che brutta cosa è l'ignoranza!
Quei villanacci di ragazzi non mi hanno voluto credere e si sono messi a ridere più che mai.
Io intanto riflettevo per trovare il modo di utilizzare il maialino color di rosa, che seguitava a grugnire come un disperato. Alla fine ho risoluto il problema e ho gridato: «Sapete che cosa farò? Io cambierò questo maialino in un coccodrillo».
Sul carro c'era una copertaccia da cavallo. L'ho presa e l'ho fermata da un lato legandola con una fune intorno alla pancia del maialino. Poi, risollevando tutta la parte di coperta che avanzava, strascicando di dietro, l'ho legata stretta stretta a uso salame, in modo che rappresentasse la lunga coda del coccodrillo. Fatto questo, ho tinto di verde tanto il maialino che la coperta, in modo che, al lavoro compiuto, l'illusione era perfetta. Dopo aver legata anche questa belva alla stanga del carro da buoi, ho pensato di farne un'altra servendomi dell'asino che ho preso nella stalla e che, essendo di colore grigio, si è prestato benissimo a far da zebra. Infatti è bastato che gli dipingessi sul corpo, sul muso e sulle gambe tante strisce, dopo aver mescolato da capo il rosso col verde, per ottenere una zebra sorprendente che ho legata con gli altri animali alla solita stanga. Siccome per rallegrare la scena mancava la scimmia, con lo stesso colore ho tinto la faccia di Pietrino, che appunto stava berciando e sgambettando come una bertuccia. E servendomi di uno straccio strettamente legato, gli ho anche fabbricato una splendida coda che ho assicurata alla cintola del marmocchio sotto la sottanina. Poi, per rendere la cosa anche più naturale, ho pensato che il vedere la scimmia sopra un albero avrebbe fatto un bellissimo effetto e perciò, aiutato da Angiolino, ho messo Pietrino su un ramo dell'albero che è accanto all'aia, assicurandolo con una fune perché non cascasse. Così ho completato il mio serraglio e ho incominciato la spiegazione.
«Osservino, signori, questa bestia a quattro zampe con la groppa tutta rigata a strisce bige nere è la zebra,
Un curioso animale fatto come un cavallo, ma che non è un cavallo, che morde e tira i calci come i ciuchi, ma che non è un ciuco, e che vive nelle pianure dell'Africa cibandosi dei sedani enormi che nascono in quelle regioni e scorrazzando qua e là a causa delle terribili mosche cavalline che in quei paesi caldi hanno le proporzioni dei nostri pipistrelli. Accidempoli, ha detto Angiolino. O che può essere?
Può essere sicuro, ho risposto io, ma tu devi stare zitto, perché mentre si dà la spiegazione delle bestie feroci è proibito al pubblico di interrompere, perché è pericoloso.
Quest'altra belva che è qui accanto è la tigre del Bengala, che abita in Asia, in Africa e in altri luoghi dove fa strage degli uomini e anche delle scimmie. A questo punto della mia spiegazione, Pietrino ha incominciato a piagnucolare di sull'albero e, voltandomi in su, ho visto che la fune con la quale l'avevamo legato al ramo s'era allentata ed egli stava sospeso con gli occhi fuori della testa per la paura. In quella posizione pareva proprio una scimmia vera, quando sta attaccata agli alberi con la coda, e io ho approfittato subito della circostanza per richiamare l'attenzione del pubblico su questa nuova bestia del mio serraglio.
«Hanno udito, signori e signore?» Al solo nome della tigre la scimmia si è messa a stridere, e con ragione, perché essa è spesso vittima degli assalti di questo terribile animale ferino.
La scimmia che loro osservano lassù sull'albero è una di quelle che si chiamano volgarmente bertucce e che vivono abitualmente in cima agli alberi delle foreste vergini, dove si nutrono di bucce di cocomero, di torsi di cavolo e di tutto quello che si trova a portata delle loro mani. Questi curiosi e intelligenti animali hanno il brutto vizio di scimmiottare tutto quello che vedono fare agli altri, e questo è appunto il motivo per cui i naturalisti hanno messo loro il nome di scimmie. Bertuccia, fate una riverenza a questi signori.
Ma Pietrino non ha voluto saperne di far la riverenza e ha seguitato a piagnucolare.
Faresti meglio, gli ho detto, a soffiarti il naso. Ma intanto noi passeremo al leone, a questo nobile e generoso animale che ben ha ragione è chiamato il re di tutte le bestie, perché col suo manto e la sua forza impone soggezione a tutti quanti, essendo capace di mangiarsi anche una mandra di bovi in un boccone. Esso è il carnivoro più carnivoro di tutti i carnivori, e quando ha fame non porta rispetto a nessuno, ma non è tanto feroce come altre belve che ammazzano la gente per puro divertimento. Esso invece è un animale di cuore, e si racconta anche nei libri che una volta trovandosi a Firenze di passaggio e avendo incontrato per la strada un piccolo bambino che si chiamava Orlanduccio e che si era perso, lo prese delicatamente per la giacchetta e lo riportò pari pari alla sua mamma, che se non morì di paura e di consolazione fu un vero miracolo. In quel momento, voltandomi, ho visto il babbo e la mamma d'Angiolino che venivano giù dal campo trafelati. Il contadino gridava:
«Oh, il mio maialino!»
E la contadina sporgeva le braccia verso quel moccione di Pietrino che seguitava anche lui a piangere e diceva:
«Oh, povera la mia creatura!»
È inutile. I contadini sono ignoranti e perciò in tutte le cose si lasciano sempre trasportare dall'esagerazione. A vederli correre affannati e fuori della grazia di Dio, pareva che gli avesse ammazzato tutti i figliuoli e tutte le bestie, invece di cercare, come facevo io, di istruire quei villani, tentando di far entrare in quei cervellacci duri delle spiegazioni sulle cose che non avevano mai visto. Ma sapendo quanto sia difficile di far entrare la ragione in quelle zucche, per non compromettermi ho sciolto alla svelta tutte le bestie feroci e, montato sul ciuco, gli ho dato un par di legnate e via a precipizio su per la strada maestra, con Bianchino dietro che abbaiava a più non posso. Dopo aver girato un pezzo, finalmente sono arrivato alla villa. La zia Bettina è corsa sulla porta e, vedendomi sul ciuco, ha esclamato:
«Ah, che hai fatto?»
Poi, vedendo Bianchino tutto tinto di rosso, ha dato un balzo indietro impaurita, come se fosse stato un leone davvero. Ma l'ha riconosciuto subito e allora gli si è buttata addosso, tremando come una foglia e gemendo:
«Oh, Bianchino mio, Bianchino caro, come ti hanno ridotto, povero amor mio!»
«Ah, è stato di certo questo manigoldo!»
E si è rialzata, tutta indiperita. Ma io ho fatto più presto di lei e, buttatomi giù dal ciuco, son corso in questa stanza e mi ci son chiuso.
«Starai lì in prigione finché non viene a ripigliarti tuo padre!» ha detto la zia Bettina e ha chiuso la porta di fuori a chiave.
Dopo poco ho sentito la contadina che è venuta a far rapporto di tutto quel che ho fatto sull'aia. Si intende esagerando ogni cosa. Ha detto che il maiale sputa sangue, che Pietrino in uno stato da far pietà, eccetera, eccetera. Basti dire che mi si ritiene responsabile anche di quel che non è successo. E infatti è la decima volta che quell'uggiosa ripete:
ma ci pensa lei, sora padrona, se il mio Pierino cascava giù dall'albero.
Lasciamola dire. Bisogna compatire le persone ignoranti, perché loro non ci hanno colpa. Tra pochi minuti arriverà il babbo e speriamo che egli saprà distinguere quel che è la verità. 17 ottobre. Eccomi a casa mia, nella mia cameretta, che ho rivisto tanto volentieri. È proprio vero quel che dice il proverbio: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E ora bisogna che ripigli la narrazione al punto dove l'ho lasciata ieri. Che giornata piena d'avvenimenti! Ieri sera alla stazione c'era una vera folla ad aspettarmi. Parenti, amici, conoscenti, tutti erano venuti lì apposta per salutarmi, e non si sentiva dire altro che Giannino qua e Giannino là. Mi pareva d'essere un soldato reduce dalla guerra, dopo aver vinto una battaglia. Non dico poi quel che successe a casa. A pensarci solamente mi viene da piangere. La mamma, povera donna, singhiozzava. Le mie sorelle non si saziavano di baciarmi. E la Caterina si asciugava gli occhi col grembiule e non faceva che ripetere:
a Sor Giovannino, a Sor Giovannino.
È un fatto positivo che un ragazzo che scappa di casa, quando ritorna, poi ha di gran belle soddisfazioni. Ma poi c'è un'altra cosa che mi rende felice, ed è questa. Mia sorella sposa il dottor Collalto, e lo sposalizio si farà fra 5 giorni, e ci sarà un gran pranzo di nozze con un'infinità di dolci di tutte le specie. Il Collalto, essendosi stancato di aspettare che il dottor Baldi lo prendesse per suo aiuto, aveva concorso per andare assistente in un grande laboratorio di medicina a Roma, e ora, avendo vinto il posto e dovendo partir subito, ha deciso di sposare mia sorella e andar via con lei. Questo veramente mi fa dispiacere, perché io voglio molto bene alla Luisa e anche al dottor Collalto, che è un giovane allegro che spesso fa il chiasso con me e che sa stare alla burletta. Ma come si fa? 18 ottobre. Come sono contento! Ieri sera il dottor Collalto mi ha portato una splendida scatola di tinta e mi ha detto:
tieni, tu che hai tanta disposizione per il disegno, ti potrai esercitare all'acquarello.
E mia sorella, accarezzandomi i capelli, ha soggiunto: e così, quando dipingerai, penserai un poco anche alla tua sorella lontana. Non è vero? La voce con la quale mia sorella ha detto queste parole era così affettuosa che mi sarei messo a piangere per la commozione.
Ma il piacere di possedere finalmente una bella scatola di tinte, di quelle complete come la desideravo da tanto tempo, era troppo grande, e mi son messo a saltare dalla contentezza, e poi mi son rinchiuso qui in camera mia e ho voluto subito comunicare per il primo la gioia al mio giornalino, dipingendo il disegno del serraglio che avevo fatto alla villa della zia Bettina mentre ero in prigione aspettando il babbo. Poi ho fatto vedere il mio lavoro al Collalto, che ha detto:
ma bravo, pare proprio un quadro dell'epoca giottesca.
19 ottobre. Stamani Luisa mi ha condotto in camera sua, mi ha baciato e con le lacrime agli occhi mi ha regalato un bello scudo d'argento, dicendomi al solito di essere buono, di non fare sciocchezze, perché in casa, col da fare che c'è per i preparativi dello sposalizio, nessuno può badare a me. L'ho sempre detto io che Luisa è la migliore di tutte. Ho preso lo scudo e via a mettere in esecuzione la mia idea. Ho comprato 12 razzi col fischio, 6 candele romane, 8 tippitappi, 4 belle girandole e altri fuochi artificiali, tutti svariati, coi quali festeggerò gli sposi la sera del matrimonio, in giardino. Non mi par vero d'arrivare a quel momento. Intanto ho nascosto tutti i fuochi sull'armadio della mamma, perché questa deve essere una sorpresa per tutti. 24 ottobre. Eccoci al gran giorno. È dal 19 che non scrivo più una riga qui nel giornalino, ma ho avuto tanto da fare. In questi giorni mi sono accorto che i ragazzi possono essere molto utili nelle case quando vi sono circostanze solenni e quando le persone grandi chiedono loro un piacere con educazione e con garbo. Giannino qua, Giannino là, Giannino su, Giannino giù. Non riparavo a contentar tutti. Chi voleva il rocchetto di cotone, chi la batassina di seta, chi i campioni di stoffe, chi mi mandava la posta a ritirar lettere, chi a far telegrammi. Insomma, arrivavo alla sera stanco morto, ma con la coscienza tranquilla d'aver fatto il mio dovere per l'avvenire di mia sorella. Finalmente il gran giorno è venuto. Oggi ci sarà lo sposalizio e stasera farò i fuochi e così dimostrerò a Collalto, che ride sempre quando dice che io sono suo cognato, come anche i ragazzi sappiano nutrire l'affetto per i parenti e la gratitudine per le scatole di tinte che ricevono in regalo. È arrivata anche la zia Bettina per assistere allo sposalizio e così ha rifatto la pace con tutti. Però, mentre la Luisa si aspettava da lei, in regalo, quel paio di diamanti che ebbe in eredità dalla povera nonna, ha avuto invece una coperta da letto di lana gialla e celeste che la zia Bettina aveva fatto con le sue mani. Luisa è rimasta mortificata e io ho sentito che diceva a Virginia: «Quella vecchia dispettosa si è voluta vendicare dell'altra volta che venne da noi». Però mia sorella ha avuto dei bei regali da tutte le parti. Non dico nulla dei dolci che si sono preparati in sala da pranzo. Una cosa da sbalordire. Però il migliore è la panna montata coi cialdoni. Tutti sono pronti e fra pochi minuti si andrà al municipio. Ma la zia Bettina non verrà, perché ha deciso invece di ritornare a casa sua col treno che parte fra mezz'ora. Nessuno sa spiegarsi il perché di questa improvvisa decisione, essendo stata accolta con tutti i dovuti riguardi, e alla mamma che la pregava di dire francamente se qualcuno le aveva mancato di rispetto senza accorgersene, ella ha risposto a denti stretti: «Vo via perché mi si rispetta troppo e dirai a Luisa che se vuol rispettarmi anche meglio mi rimandi la coperta di lana che io ho avuto la stupidaggine di farle con le mie mani». E così se n'è andata via senza voler dire altro. Il bello è che io solo so il vero motivo della partenza della zia, ma non lo dico, per non guastare la bella sorpresa che avrà mia sorella. Un'ora fa io ho detto alla zia Bettina: «Cara zia, vuole un buon consiglio? Riporti via quella copertaccia di lana che ha regalato a Luisa e le regali invece i diamanti ai quali mia sorella aveva fatto la bocca. Così si farà più onore e mia sorella non avrà più ragione di trattarla di vecchia dispettosa». Ebbene, bisogna che riconosca che questa volta la zia Bettina si è condotta molto bene. Ella deve aver capito di aver sbagliato, perché ha accettato il mio consiglio e se ne va di corsa a casa sua a prendere i diamanti per Luisa, che sarà felicissima. È tutto per merito mio. Ecco che cosa vuol dire essere un buon fratello.
Giornalino mio, sono nella massima disperazione. E mentre sto qui chiuso nella mia cameretta non ho altro conforto che di confidare a te tutta la mia angoscia. Il babbo mi ha chiuso qui dentro dicendomi una filza di parolacce, in mezzo alle quali invece di virgole ci ha messo tanti calci così forti che bisogna che stia a sedere su una parte sola e cambiando parte ogni 5 minuti. Bel modo di correggere i ragazzi che sono perseguitati dalla disgrazia e dalle circostanze impreviste. È colpa mia, domando io, se stamani il Collalto ha ricevuto un telegramma ed è dovuto partire insieme alla Luisa col treno delle 6 invece di trattenersi la sera come era stato stabilito prima? Naturalmente, io che avevo fatto tutto il mio progetto per fare i fuochi stasera in giardino, sono rimasto male.
Ma nessuno si piglia mai pensiero di indagare i dolori che si nascondono nell'anima dei ragazzi, come se fossimo dei pezzi di legno.
Mentre invece tutti si scagliano addosso a noi quando per sfogare il nostro dolore si è fatto qualcosa che ha urtato i nervi alle persone grandi.
E poi alla fine, che ho fatto mai? Uno scherzo, un semplice scherzo che se il Collalto fosse stato meno pauroso tutti avrebbero preso per il suo verso, senza far tanto baccano.
Che scena!
Non potendo fare i fuochi la sera, avevo pensato di accendere almeno una girandola e me l'ero messa in tasca una di quelle più piccole, aspettando il momento opportuno. Quando gli sposi sono scesi dal municipio, io mi sono messo dietro a loro. Erano così commossi che non mi hanno neanche visto. Allora non so com'è, mi è venuto l'idea di attaccare la girandola al bottone di dietro del frac di Collalto e, acceso un fiammifero, le ho dato fuoco.
Non è possibile ridire quel che è successo.
Ed è meglio che cerchi di riprodurlo con le tinte che mi regalò il Collalto stesso. Con quelle tinte per le quali io sentivo tanta gratitudine verso di lui da spendere tutto lo scudo che mi aveva dato sua moglie, che è mia sorella, in tanti fuochi d'artificio.
Che scena!
Il
dottore, mentre la girandola gli girava dietro le falde, tremava e urlava, senza sapere che cosa fosse accaduto. Luisa era quasi svenuta, gli invitati anch'essi erano tutti impauriti, e io mi divertivo un mondo. Quando a un tratto mio padre, in mezzo alla confusione generale, mi ha preso per un orecchio e mi ha accompagnato fin qui, a forza di parolacce e di pedate. In quel pandemonio mi pareva di essere un rivoluzionario russo dopo un attentato allo zar. Ma io non avevo per niente l'intenzione di attentare alla vita di Collalto e volevo fare semplicemente uno scherzo per esprimere la mia gioia. Tant'è vero che non è accaduto nulla di male. E se la gente che si è trovata al fatto fosse stata più coraggiosa, tutto sarebbe finito in una risata. Purtroppo però le buone intenzioni dei ragazzi non sono mai riconosciute. Ed eccomi qui, in prigione, vittima innocente delle esagerazioni delle persone grandi, condannato a pane e acqua, mentre giù tutti gozzovigliano.
E si finiscono i dolci.
25 ottobre. È appena giorno. Ho letto quasi tutta la notte. Che scrittore questo Salgari, che romanzi! Altro che i Promessi Sposi con quelle descrizioni noiose che non finiscono mai. Che bella cosa essere un corsaro, e un corsaro nero per giunta. Non so che cosa mi sia entrato nel cervello leggendo tante avventure, una più straordinaria dell'altra. Ma il fatto è che non posso star fermo e sento proprio la voglia di far qualcosa di grande, che faccia impressione a quelli che mi perseguitano, dimostrando che in certi momenti anche un ragazzo può diventare un eroe, purché abbia del sangue nelle vene, come il corsaro nero. Ora ci penso, e qualcosa alla fine farò. 26 ottobre. Sono ancora nella mia camera, ma purtroppo sono in letto malato e ho appena la forza di scrivere poche righe su quel che mi è accaduto ieri mattina. Ricordo perfettamente che tagliai con un temperino i lenzuoli del letto in tante strisce, che le annodai insieme, che le fermai da un lato a una gamba del tavolino e che, afferrandomi ad esse, mi calai arditamente fuori della finestra. Ma a un certo punto i ricordi mi si confondono. Battei la testa, questo è certo. Ma dove? Mi pare nel canale della doccia. Poi battei un fianco in terra. Forse le strisce del lenzuolo si strapparono, forse non erano fermate bene al tavolino, non so. Il fatto è che a un tratto vidi tutte le stelle e poi buio pesto. Ah, rammento che quando riaprì gli occhi mi trovai qui in letto e vidi il babbo che girava in su e in giù e si dava i pugni in testa dicendo: «È impossibile! È impossibile! Questo ragazzo è la mia disperazione! Sarà la mia rovina!» Io avrei voluto chiedergli perdono di essermi rotto la testa, ma non potevo parlare. Poi è venuto il dottore, mi ha fasciato ben bene, e alla mamma che piangeva ha detto: «Non si spaventi, suo figlio ha la pelle dura». Intanto però i miei genitori e le mie sorelle non mi hanno lasciato un minuto in tutta la giornata, e ogni pochino erano a domandarmi: «Come va la testa?» Nessuno si è azzardato di farmi un rimprovero. Sfido. Devono aver capito che in fondo un po' di ragione l'ho anch'io. Se il babbo, che si vanta come tutte le persone grandi d'essere stato sempre buono quando era piccino, fosse stato rinchiuso per un'intera giornata in una camera a pane e acqua, scommetto avrebbe fatto anche lui quel che ho fatto io per riavere la libertà. 29 ottobre. Ora sono proprio contento. Il dottore aveva ragione a dire che ho la pelle dura. Sono completamente guarito. E per di più tutti hanno verso di me mille attenzioni e mille riguardi. Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma: «Proviamo a trattarlo con dolcezza, a pigliarlo per il suo verso». Deve essere molto pentito d'avermi trattato con tanta severità. E difatti mi ha promesso di condurmi stasera al teatro a vedere il celebre prestigiatore Morgan, che è qui di passaggio. Ci verrà anche l'avvocato Maralli, quello con gli occhiali e con quel barbone, che è stato causa di una gran discussione in casa perché è socialista. E la mamma non lo può soffrire, specialmente quando dice male dei preti e di tutto. E perciò, come dice l'Ada, è una nota volgare nella nostra conversazione. Mentre il babbo sostiene che in fondo è un buon diavolo, che bisogna andare coi tempi e che il Maralli si va facendo una buona posizione e che finirà certamente deputato. 30 ottobre. ho deciso che quando sarò grande farò il prestigiatore. Ieri sera mi sono divertito immensamente al teatro. Quel Morgan è molto bravo e ha fatto dei bei giochi. Io tutto il tempo che è durata la rappresentazione non gli ho levato gli occhi di dosso per scoprire il segreto dei suoi giochi. Ma molti sono troppo difficili. Qualcuno però scommetto che lo saprei fare anch'io, come per esempio quello delle uova, di ingoiare una spada e di prendere in prestito dalle signore un orologio e poi pestarlo in un mortaio e farlo sparire. Oggi voglio esercitarmi ben bene in camera mia. E poi, quando sono sicuro della riuscita, voglio dare una rappresentazione in salotto, vendendo i biglietti a 2 soldi alle mie sorelle e a quelli che vengono in conversazione. E tutti resteranno a bocca aperta e impareranno così a rispettarmi di più. 31 ottobre. Ah, giornalino mio, come son nato disgraziato! E quel che mi è successo finora non è niente, perché c'è il caso che io finisca in galera, come mi è stato predetto da più d'uno e tra gli altri dalla zia Bettina. Sono così avvilito che in casa non hanno avuto neanche il coraggio di picchiarmi. La mamma mi ha accompagnato qui in camera mia e mi ha detto semplicemente: «Procura di non farti vedere da nessuno e prega Dio che abbia pietà di te e di me,
che per causa tua sono la donna più disgraziata di questa terra».
Povera mamma, a pensare al suo viso pieno di malinconia mi viene da piangere. Ma d'altra parte, che ho a fare se tutte le cose, anche le più semplici, mi vanno a rovescio? Come avevo stabilito, ieri sera volli dare la rappresentazione di giochi di prestigio nel salotto. E in questo non c'era niente di male, tant'è vero che tutti dissero: «Vediamo, vediamo, questo rivale di Morgan». Fra gli spettatori, oltre Mario Marri, che fa le poesie e porta la caramella, la signorina Sturli, che le mie sorelle dicono che si stringe troppo, e l'avvocato, c'era anche Carlo Nelli, quello che va vestito tutto per l'appunto e che ha rifatto la pace dopo che si era avuto tanto a male che Virginia gli avesse scritto sul ritratto «Vecchio Gommeux». «Cominceremo dal gioco della frittata», dissi io. Presi dal cappellinaio il primo cappello che mi capitò fra mano e lo posi su una sedia, a una certa distanza dal pubblico. Poi presi 2 uova, le ruppi e versai le chiare e i torli nel cappello, mettendo i gusci in un piatto. «Stiano attenti, signori, ora prepareremo la frittata e poi la metteremo a cuocere». E con un cucchiaio mi misi a sbattere le uova dentro il cappello, avendone l'idea dopo di levarci la fodera e farlo ritornare pulito come prima. Il Nelli, nel vedermi sbattere le uova dentro il cappello, dette in una gran risata e gridò: «Oh, questa è bella davvero!» Io, sempre più incoraggiato nel vedere che tutti si divertivano ai miei giochi, per finire l'esperimento proprio alla perfezione, come avevo visto fare al celebre Morgan, dissi: «Ora che le uova sono sbattute, io pregherei un signore di buona volontà a reggere il cappello mentre vado ad accendere il fuoco». E rivolgendomi all'avvocato Maralli, che era il più vicino a me, ripresi: «Lei, signore, vuole avere la gentilezza di reggere il cappello per 1 minuto?» L'avvocato accondiscese e, preso il cappello nella destra, vi gettò uno sguardo dentro e si mise a ridere esclamando:
«Oh, oh, oh, ma io credevo che ci fosse un doppio fondo, invece ho sbattuto le uova proprio dentro il cappello».
Carlo Nelli, che sentì, dette in un'altra risata più clamorosa della prima, ripetendo: «Ah, ah, ah,
questa è bella, questa è proprio graziosa».
Io, tutto contento, presi nell'ingresso il candeliere con la candela accesa che avevo già preparato e, ritornato accanto all'avvocato Maralli, glielo misi nella sinistra dicendo:
«Ecco acceso il fuoco. Ora lei, signore, favorisca di tenerlo sotto al cappello, non tanto vicino per non bruciarlo. Ecco, così, bravo. Ora poi la frittata è belle cotta e spengeremo il fuoco. Ma come? Ah, ecco qui. Noi lo spengeremo con la mia pistola».
Veramente il Morgan adò per una carabina, ma io, avendo una di quelle pistole da ragazzi che si caricano con quei proiettili di piombo a punta da una parte e con uno spennacchietto rosso dall'altra, coi quali si tira nel bersaglio, avevo creduto che fosse la stessa cosa. E, impugnata la mia arma, mi impostai dinanzi all'avvocato Maralli. In questo punto molto importante per la riuscita dell'esperimento, dovendo io spengere con un colpo della mia pistola la candela, fui distratto improvvisamente da due grida. Carlo Nelli, avendo a un tratto riconosciuto nelle mani dell'avvocato il proprio cappello, aveva smesso subito di ridere, gridando con angoscia:
«Oh, ma quel cappello è il mio!»
Nello stesso tempo l'avvocato Maralli, vedendomi con la pistola stesa, aveva esclamato, sgranando tanto d'occhi dietro gli occhiali:
«Ma è forse carica?»
In quel momento lasciai andare il colpo e si udì un urlo:
«Ah, mi ha ammazzato!»